Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci qui, pronti e frizzanti come i Los Lobos per cominciare una nuova settimana insieme qui con il Demone del Tardi. Sono le 8 e 7 minuti ed è giugno, pazzesco. Sembrava ieri che era maggio ed è già giugno. Come passa il tempo, d'altra parte l'abbiamo detto tante volte, quando si sta con Radio Pop il tempo davvero vola via. Giugno, giugno, che è quel mese, lo ricorda i bambini tra i 6 e i 7 anni all'ascolto, che sta dopo maggio e prima di luglio. Ricordatevelo quando dovete fare il treno dei mesi. E se volete aggiungete pure che di giorni ne ha 30, come novembre, aprile e settembre, così fate davvero un figurone con la vostra maestra negli ultimi giorni di scuola. Ho conclusa la parte educational del programma, subito le istruzioni per l'uso. Domani è il 2 giugno e fin qui viene facile, perché se oggi è l'1, domani viene il 2. È il 2 giugno ed è la festa della Repubblica, e quindi che cosa significa? Innanzitutto che non c'è il re, perché sennò sarebbe stata la festa della monarchia, ma soprattutto significa che domani niente Demone del Tardi, che ritorna giovedì, forse no, forse sì, perché domani è pure il mio turno col vaccino e quindi tendenzialmente sì, ma però vediamo l'effetto che fa, perché come spesso accade al maschio over 50 l'ipocondria mi scoppia ogni minuto un pietto e quindi insomma non lo so, ne riparliamo tra due giorni, ma va bene, guardiamo al futuro. E nel nostro futuro, se non altro, i nostri figli diranno: qui una volta era tutta campagna vaccinale. Guardiamo al futuro e guardiamolo con ottimismo. È il momento, ci siamo, l'ottimismo ha contagiato anche il professor Galli, l'avete sentito che svolta. Resiste invece Crisanti, ma anche nelle sue dichiarazioni si comincia a intravedere un piccolo raggio di sole. non più moriremo tutti, ma moriremo quasi tutti, che comunque è un bel salto in avanti. E comunque, se ci fate caso, sono un po' i giorni delle grandi giravolte: Di Maio sul giustizialismo, Galli sull'epidemia. Ora manca solo la dichiarazione di Pillon, che rivela di aver sempre amato il pisello, e poi ci si spalanca di fronte davvero il mondo nuovo. E attenzione, attenzione, perché un mondo nuovo potrebbe esserci anche per il nostro centrodestra. Ieri La Verità lanciava il partito Salvini-Berlusconi con il Cavaliere che starebbe preparando un nuovo predellino, mentre invece Libero presentava l'idea di Salvini di un gruppo unico del centrodestra in Europa per ridimensionare la Meloni. Bene, ci sono al momento due fattori che producono grandi manovre all'interno del centrodestra. Il primo è la guerra della parentela politica per spartirsi la salma di Forza Italia e portarsi a casa quanto più possibile dell'eredità. L'altro è l'ascesa della sora Giorgia, che marcia su Lega portandosi a casa ogni giorno una zolla del pratone di Pontida. Il combinato disposto dei due fattori ha prodotto finora Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, e poi la grande campestre Salvini-Meloni per tagliare il traguardo della leadership del centrodestra. Oh, e la sfida Salvini-Meloni è interessante osservarla in generale, ma è interessante osservarla soprattutto sui social. Allora, vediamo per esempio come si sono comportati negli ultimi giorni, anche perché tendenzialmente duplicano e si sovrappongono sui temi. E così, per esempio, nel 28 maggio la Meloni batte Salvini sul tema con la mascherina pure mentre si mangia, vergogna, perché Meloni twitta alle 2:53 del pomeriggio e Salvini arranca alle 16:17. Su Samantha Cristoforetti, invece, salutata come capo della nuova missione spaziale, Salvini si prende la rivincita e brucia la Meloni, perché twitta alle 5:52 del pomeriggio del 28 maggio con la Meloni che arriva staccata invece alle 10:30 del pomeriggio. Ma la Meloni recupera, perché sul tema egiziano stupra la turista, alle 4:02 twitta prontamente un meme, stesso meme che Salvini è costretto a twittare 7 minuti dopo alle 4:09. Invece l'altro meme, Ethan è sveglio e parla con la zia, la Meloni batte Salvini di un'incollatura, ma Salvini batte Meloni sugli auguri di compleanno a Clint Eastwood. Buon compleanno Clint, Salvini all'1:24 del pomeriggio, Meloni solo alle 3:47 sempre del pomeriggio. E Salvini batte ancora Meloni sugli strali contro Giovanni Brusca e la sua liberazione, twittando alle 9:50, la Meloni invece arriva alle 10:35, ma però la Meloni raddoppia con un secondo meme, quindi tendenzialmente sfida pari. Ma però Salvini aveva a disposizione, per vincere la campestre di giugno, un incredibile asso nella manica, e quell'asso nella manica si chiama Fatima.
Che posto straordinario, si apre il cuore. Ho pregato per chi crede, non tanto per me, quanto per i miei figli, per la mia famiglia, per la mia compagna, per i miei amici, per chi mi vuole bene e per tutte le italiane e gli italiani. Voglio regalarvi qualche minuto della serenità che ho provato io oggi, qua, dove i tre pastorelli videro apparire la Madonna tanti anni fa. È un posto eccezionale. Prima di ripartire per l'Italia e reimmergermi nel lavoro, ho desiderato essere qua, e poi la vita, la politica, l'amore, il futuro, i bisticci hanno tutta un'altra dimensione. Se tocchi con mano, se respiri con mano, quello che c'è qua a Fatima. Vi voglio bene.
Un La politica, l'amore, anche i bisticci hanno tutt'altra dimensione. Se si sta immersi nell'atmosfera di Fatima, l'avete sentito, Salvini in tutto il suo rapimento mistico e attenzione, non l'ho messa io la musica celestiale di sfondo, ha fatto tutto quanto da solo. Salvini che twittava in diretta dal santuario della Madonna portoghese per vincere la battaglia interna con la Meloni, e attenzione perché è arrivata anche la risposta a Salvini della Madonna di Fatima. La Madonna di Fatima ha risposto chiedendo al governo portoghese di chiudere subito gli aeroporti nell'ambito della campagna Pregateli a casa loro, perché se Salvini deve proprio parlare con la Madonna, che parli con una Madonna italiana. Questo ha detto la Madonna di Fatima, peraltro per la cronaca, mentre Salvini pregava la Madonna in Portogallo, il Portogallo eliminava l'Italia Under 21 ai supplementari, e quindi sono questi i primi effetti della missione di Salvini al santuario di Fatima. Ma che cosa si sono detti veramente Salvini e la Madonna di Fatima? Ce lo svela questa mattina Libero. Salvini: la Madonna mi ha detto che, puntini puntini, titolone che ovviamente incuriosisce. Allora andiamo a vedere che cosa ha detto la Madonna a Salvini. Ha detto che ci vuole tutti quanti più uniti, ma tutti più quanti più uniti in generale, ma soprattutto vuole proprio lei, l'unione del centrodestra. Così ha detto la Madonna di Fatima. Andiamo a leggere. Penso che un'unione, questo è il virgolettato della Madonna, un'unione del centrodestra, dei liberali, dei conservatori, degli identitari, sia in Italia che in Europa, sia il modo migliore per servire l'Italia e l'Europa, per rimettere al centro la donna, l'uomo, la famiglia, la cultura, le radici, il lavoro. Queste le parole pronunciate dalla Madonna nel colloquio con Salvini presso il santuario mariano, e riportate oggi da Libero. Risponde però la Meloni, che viene tirata per la giacchetta all'interno del territorio mistico, ma la Meloni è donna più terricola, e quindi intervistata da Paola Di Caro sulle colonne del Corriere della Sera risponde: personalmente non ho velleità di fusione, credo l'esperienza del PDL abbia dimostrato quanto sia difficile quel percorso, ma escludo che un'eventuale federazione o unione tra Lega e Forza Italia possa nascere per isolare Fratelli d'Italia, perché senza di noi si perde. E siccome la Meloni vuole vincere, guarda direttamente ancora la questione del sindaco di Roma, dove il candidato ancora non c'è, ma la Meloni sostanzialmente lo ha già scelto. E chi è il candidato scelto dalla Meloni? È proprio lui, quell'uomo che vi avevamo presentato qualche giorno fa e che oggi la Meloni definisce il Mister Wolf romano, quel Michetti che abbiamo ascoltato dai microfoni di Radio Radio nella sua straordinaria rubrica La Pulce e il Prof. E per capire quanto possa essere il candidato adatto ad affrontare i problemi di Roma, sentiamo questo estratto della Pulce e il Prof, in cui Michetti affronta uno dei più grandi flagelli che possa colpire i cittadini di una grande città, ovvero i vicini rumorosi.
Prof Michetti, che facciamo oggi?
Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo.
La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la Pulce con il prof, 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 prof. La Pulce è impertinente, ma la soluzione è sapiente. Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
Eccomi qua, prof Michetti, guardi qui come sono ridotta. Uno straccetto. Sono troppo stanca. Non ne posso più della vicina del piano di sopra.
Che cosa succede, Pulce?
Ora capirà perché tengo tanto alla mia casetta abusiva di campagna. Niente rumori, gli uccellini solo si sentono la mattina. Ed invece, maledetto condominio in città, tutti i santi giorni, sempre alla stessa ora, le 6 di mattina, la mia vicina accende la radio a tutto volume ed inizia ad urlare alla figlia così forte di pulire la camera che mi mette di corsa anch'io a sistemare casa.
Pulce, guardi il lato positivo, la sua casa sarà sempre uno specchio. Comunque, giuridicamente, se i comportamenti inurbani della sua vicina impediscono il riposo non solo a lei ma anche agli altri condomini, allora quel comportamento costituisce reato ed è punito dall'articolo 659 del codice penale.
Non solo a me e dai condomini del palazzo, ma anche a quelli del palazzo di fronte. Immagini che frastuono che fa. Tutti i santi giorni c'è qualcuno che si affaccia ed inizia ad inveire contro di lei. Ieri hanno chiamato anche i carabinieri. Ma c'è il reato, il penale allora?
La Corte di Cassazione, Pulce, è chiara. C'è il reato se il concreto disturbo alla quiete ed al riposo riguarda un numero indeterminato di persone. Comunque, sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore.
La Pulce è impertinente, ma la soluzione è sapiente. Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
La soluzione è sempre sapiente. Eccolo qua il modello del sindaco come amministratore di condominio che affronta il flagello dei vicini rumorosi nel rimpianto della casetta di campagna abusiva, in cui si sentono ancora i rumori delle farfalle che volano e delle lucciole che accendono la notte. E la Pulce, il prof, il Mr. Wolf della politica romana, come lo definisce la Meloni, quel Michetti che potrebbe anche, chissà mai, diventare il prossimo sindaco di Roma. Ma attenzione, attenzione, torniamo per un attimo però alla gara tra Salvini e Meloni, perché Salvini ha un altro asso pazzesco nella manica, che non è Fatima, non è il suo colloquio con la Madonna portoghese, bensì pagina 15 del Corriere della Sera di oggi. Vi leggo il titolo così com'è: Albano invita Salvini ai mondiali di judo e organizza un incontro al vertice con Putin. Attenzione, la diplomazia del judo in azione. Vado a leggere: tra Matteo Salvini, Viktor Orban e Vladimir Putin spunta il nome di un intermediario del tutto inatteso, Albano. Succede che domenica si apriranno a Budapest i mondiali di judo, l'arte marziale amata dal presidente russo che la pratica da decenni, e il leader di Mosca sarà sul Danubio per sostenere ed applaudire la squadra russa. Con lui ci sarà il padrone di casa, il premier ungherese Viktor Orban. A cantare l'inno della Federazione Internazionale del Judo ci sarà proprio il nostro Albano, e Albano parteciperà alla cerimonia in una doppia veste, oltre a quella dell'interprete dell'inno ufficiale, anche nei panni dell'ambasciatore del judo sport, di cui a sua volta è appassionatissimo come Putin. Ma potrebbe essere anche una terza, scrive Marco Cremonesi, potrebbe essere l'evento sportivo l'occasione di quel faccia a faccia lungamente atteso tra il presidente russo e il leader leghista, che quando era andato a Mosca, ricorderete, aveva incontrato Lavrov ma non aveva incontrato direttamente Putin. Che cosa dice lo staff di Salvini di fronte a queste indiscrezioni? Non si sbilancia, e l'incontro è semplicemente definito possibile. In realtà lo sherpa potrebbe essere proprio lui, proprio Albano, che ben conosce Salvini, anche perché quando il leader leghista era ministro, Albano andò al Viminale per parlargli del vino pugliese e insieme fecero un bel medley di canzoni come Nel Sole e Felicità, che potete trovare ancora oggi su YouTube. Raggiunto telefonicamente, Albano conferma di essere stato incaricato dal presidente della federazione, l'austriaco Marius Witzer, di invitare Salvini all'appuntamento, ma di più non gli si riesce a strappare. Io quel che dovevo fare l'ho fatto, se Salvini andrà bisogna chiederlo a lui. E allora staremo a vedere, prepariamoci a questo grande momento di diplomazia internazionale, incontro al vertice Salvini-Putin ai mondiali di judo, grazie agli uffici di Albano. Vabbè, poi noi ridiamo e scherziamo, ma intanto il centrodestra è sempre più in testa ai sondaggi, visto che la Meloni mangia sì nel piatto di Salvini, ma insieme si sono mangiati anche un pezzo significativo di quel che resta del Movimento 5 Stelle. E la cosa interessante è anche che il centrodestra è dominante, stando a un sondaggio che è stato recentemente realizzato, nel mondo Novax, perché gli orientamenti Novax rispecchiano abbastanza in questo momento i sondaggi delle intenzioni di voto. Per esempio, tra quelli che pensano di non vaccinarsi, la Lega in testa con il 22%, Fratelli d'Italia 16%, Movimento 5 Stelle 9%, Forza Italia 3%, PD 1%, mentre tra quelli che sono contrari all'obbligo vaccinale è avanti Fratelli d'Italia con il 23%, la Lega segue al 20%, Movimento 5 Stelle al 13%, Forza Italia all'11%, il PD al 7%. E a proposito di vaccini, attenzione, perché questa mattina c'è un'altra notizia incredibile che viene data in prima pagina dalla Verità. Abbasso la musica e ve lo leggo. Adorano il vaccino, lo mettono perfino dentro all'ostia. Cattolici americani in allarme per la provocazione, pensate un po', degli scienziati del Minnesota. Che cosa hanno fatto gli scienziati del Minnesota? Hanno progettato un'ostia forgiata a capsula che, se posizionata sotto la lingua, consentirebbe di ingerire il vaccino anti-Covid. E allora allarme nel cattolicesimo oltranzista statunitense, ma allarme anche tra i commentatori della Verità, che raccontano di questa trovata di un farmaco camuffato da ostia e che cosa genererebbe? Genererebbe la chiesa del Covid, mutuando i riti sacramentali della Chiesa Cattolica, una nuova forma di scientismo, ha scritto Ettore Gotti Tedeschi sulla Verità, reincarnatosi per risolvere il problema del Covid con vaccini da accettare fideisticamente, e potrebbe persino proporre come nuova autorità morale in questo secolo che chiede un atto di fede verso la vera religione moderna, che è quella scientista. L'allarme del vaccino in forma di ostia rimbalza sulle prime pagine della Verità, e visto che ho ancora 3 minuti, me li prendo a questo punto per cambiare scusate tono e per cambiare anche il registro, perché mi aspettavo francamente che questa mattina, ok, i titoli principali sull'Ilva, ok, il caso autostrade, ma immaginavo anche che ci fosse, si sarebbe aperto un dibattito significativo sui quotidiani a proposito della liberazione di Giovanni Brusca, e invece mi sembra di aver colto una certa prudenza, una certa reticenza. Ci sono articoli che raccontano semplicemente il fatto, ma commenti ce ne sono pochi. Allora, tra i grandi quotidiani, per esempio, l'unico che ospita un commento è La Stampa, e lo affida a Francesco Lalicata, che scrive così: fa un certo effetto immaginare Giovanni Brusca che varca la soglia del carcere di Rebibbia da uomo libero, seppur sottoposto a qualche vincolo di controllo e soprattutto di protezione. Già, Brusca, Uverru, per dirla con il terribile nomignolo riservatogli da qualcuno dei suoi detrattori dentro Cosa Nostra, il killer di fiducia della cupola di Totorina, il mafioso mai completamente emendato neppure dopo il clamoroso pentimento, il figlio di Don Bernardo tornato uomo libero dopo 25 anni trascorsi in carcere. E la mente, scrive Lalicata, quasi per riflesso condizionato torna all'autostrada di Punta Raisi sventrata dal tritolo da lui innescato, e può ancora soltanto impallidire il ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, che era un bambino quando Brusca lo prese in ostaggio per usarlo come, tra virgolette, argomento convincente nel tentativo di indurre Santino, padre del piccolo divenuto collaboratore di giustizia, a ritrattare le rivelazioni sulla strategia stragista di Totò Riina. E non era ancora adolescente Giuseppe quando Brusca ordinò di strangolarlo e poi scioglierne il corpo nell'acido. Ecco, dice Lalicata, tutto ciò basterebbe a classificare come porcheria la liberazione di Giovanni Brusca, ma non è l'emotività, e non poteva esserlo, che ha guidato la mano dei giudici che hanno firmato la liberazione del mafioso divenuto collaboratore. Il dato certo, al di là del comprensibile smarrimento del cittadino spettatore che Giovanni Brusca esce dal carcere per fine pena, cioè ha espiato le sue colpe secondo un processo regolarmente celebrato e giunto a sentenza definitiva. Certo, una pena non pesantissima rispetto alle accuse provate e confessate, ma giustificate da una legge che offre sconti ai collaboratori di giustizia, una legge correttamente applicata dai giudici che nel conteggio tra costi e ricavi ha portato vantaggi allo Stato. Basti pensare alle conoscenze giudiziarie e non acquisite da tante collaborazioni e a quante vite sono così state salvate. Insomma, la Licata mette lì un argomento che è poi quello di una pena non pesantissima, dice giustificata dagli sconti di pena, e parla di un conteggio tra costi e ricavi, un conteggio tra costi e ricavi che viene rigettato in toto da Rosaria Costa, che è la vedova di Vito Schifani e che oggi viene intervistata da Felice Cavallaro sul colonna del Corriere della Sera. Le chiede Cavallaro: è accaduto in anticipo, ma si sapeva da un po' che sarebbe uscito? E la vedova di Vito Schifani, Rosaria Costa, dice: infatti noi tutti che stiamo dalla parte opposta protestavamo da tempo, ma che Stato è quello Stato che celebra con il Presidente della Repubblica a Palermo il 23 di maggio e 8 giorni dopo manda a casa uno che fa saltare un'autostrada o fa sciogliere nell'acido un bambino per vendetta contro un pentito? È un regalo a Falcone? E il regalo di maggio? Dicono che in qualche modo Brusca ha collaborato con alcuni magistrati, le dice Felice Cavallaro, e Rosaria Costa risponde: e se lo tengano stretto da qualche parte ma non lo restituiscono alla comunità civile, come sto ripetendo stasera a mia figlia Erika, 21 anni, nata dopo che a fatica ho tentato di ricostruirmi la vita, studia giurisprudenza, mi guarda inorridita e non so che cosa dirle, come spiegarglielo. Lei si addentra adesso tra le regole del diritto, ma che idea si dovrà fare di questo modo di amministrare il diritto? Mi fermo qui con la lettura dell'intervista a Rosaria Costa, perché ho esaurito il mio tempo a disposizione. È un tema veramente molto delicato ed è anche oggettivamente difficile guardare alla liberazione di Bernardo Brusca con l'oggettività del diritto e senza che elementi di natura emotiva, al di là del fatto di essere stati più o meno coinvolti da vicino nella vicenda, possa subentrare. Non ci sentiamo domani, vi dicevo, domani il 2 giugno, ci risentiamo giovedì, dite incrociate, con il Demone del Tardi, la linea Val GR, Alessandro Principe, poi dopo Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Grazie, buona giornata a tutti.